Questo hanno portato via il Signore, diventa un'occasione per riflettere anche sulla nostra vita, sul nostro modo di guardare le cose, sul nostro modo di pensarci, no? E quindi di valutare con più intelligenza quei momenti di nostalgia che ci assalgono, quei momenti di vuoto, quei momenti nei quali abbiamo la sensazione che proprio il Signore non ci sia. Sono momenti preziosi, sono momenti attraverso i quali noi siamo chiamati a correre, cioè a esprimere un desiderio ancora più profondo, perché è l'assenza che mette in movimento la possibilità di incontrare colui che amiamo. Allora, nel rileggere questo brano, mi viene in mente di poter fare un parallelo con un altro brano, questa volta della lettera ai Romani, nella quale appunto viene messo in luce qual è il dinamismo che soggiace a tutta la creazione, quindi il dinamismo che muove anche noi. E noi dovremmo imparare a riconoscerlo, questo dinamismo, perché sarà quello che resterà alla fine. Dire dinamismo vuol dire energia, vuol dire attesa, vuol dire scopo, vuol dire significato. Insomma, ma perché viviamo? Dove andiamo? Che senso ha questa vita? Se il Signore Gesù è voluto entrare dentro nella nostra vita umana, nella nostra carne, quella carne che noi neanche amiamo più di tanto, perché la vorremmo sempre diversa, vorremmo che non invecchiasse, vorremmo che fosse sempre più docile al nostro spirito, come mai Dio ha voluto prendere la carne umana? Cosa c'è sotto a questo mistero? Avrebbe potuto benissimo non farlo. Ma perché l'ha fatto? Ecco, l'ha fatto per condividere, perché l'amore condivide, l'amore partecipa, l'amore non resta estraneo, l'amore si lega. E Dio, sappiamo dalla parola di Dio che è amore, allora si lega alla sua creatura. Si lega alla sua creatura e vi porta il principio divino dentro la creatura, cioè porta il principio della vita. Dire principio della vita vuol dire, cosa vuol dire? Cos'è la vita? Non è la biologia. La vita è l'insieme degli affetti che ci sostiene. La vita è fatta dai legami. Se noi abbiamo affetti, abbiamo legami, viviamo. Se non abbiamo affetti, non abbiamo legami, la vita sfiorisce, no? Qualche volta incontro qualche persona, l'altra sera proprio ho dovuto ascoltare la sofferenza di una povera donna vedova. Sono sola, padre, sono sola. Sapesse com'è amara la solitudine. Ho parlato con mio figlio e mi ha detto due parole che mi hanno ferito. Con mia figlia non posso parlare e sono lontani, io sono qua sola. Cioè, credo che tutti noi a volte sentiamo questa solitudine, no? Dio è entrato dentro alla solitudine per risolvere questo problema che abbiamo tutti. Noi abbiamo bisogno di un problema, il nostro è un problema affettivo, cioè il problema di ogni uomo è di amare e di sentirsi amato, di poter riversare se stesso in un altro e di poter riavere se stesso da colui da cui si ama, che si ama. Questo è il problema della vita, no? E noi da questo punto di vista non siamo tanto generosi, eh? Magari assorbire dagli altri sì, ma mettersi a disposizione un pochino di meno, no? Ma la vita è quello, la vita è questa relazione, questo rapporto di andata e di ritorno, no? Quindi vivere la vita eterna è la vita dell'amore, è la vita dove finalmente uno, i suoi affetti sono veramente colmati, non ho bisogno di altro finalmente, no? Dove saremo insieme con colui che è la fonte di quello che noi siamo, nostra creazione. Ecco, ma questo è in cammino, non è dato un pacchetto che uno tiene lì, cioè è dinamica. No, man mano che tu impari nella tua vita umana a crescere in questa capacità di vivere una relazione gratuita, buona, libera, generosa verso gli altri, impari a recuperare te stessa, te stesso, no? E però non, ogni stagione è il suo modo, eh? Ogni stagione della vita è il suo modo di volere bene, di amare, no? E quindi è dinamico, non è una cosa fissa per sempre. E oggi mi ha chiesto di voler bene non come era ieri, perché ormai ieri è passato, ma mi ha chiesto oggi di essere all'altezza della giornata, del tempo, delle situazioni, dei fatti che mi accadono. Ecco, quindi la vita è dentro a questo movimento continuo che è animato, diciamo noi, da che cosa? Dallo Spirito di Gesù risorto. Lo Spirito di Gesù risorto è esattamente colui che Egli ha deciso di effondere dentro di noi credenti, perché noi possiamo respirare la sua vita, cioè possiamo respirare la sua modalità di essere colui che ama e che dà se stesso. Lo Spirito Santo dentro di noi è proprio colui che ci mette in questa disponibilità, in questa condizione di non restare bloccati su noi stessi, di non essere delle spugne che assorbono tutto intorno a sé, ma semmai di essere delle spugne che assorbendo poi rilasciano quello che hanno ricevuto. Quindi è un'operazione costante, come quella dei polmoni, no? Che ricevono aria dall'esterno, selezionano l'ossigeno e poi buttano fuori l'anidride carbonica. Così anche noi siamo chiamati a fare questa operazione continua della vita. La vita è questa capacità di creare legami, di vivere desideri di gratuità e non di possesso, che ci rendono adatti, ecco, fino al momento nel quale uno capisce che la sua vita esiste per essere data. Perché io sono sempre impressionato dell'ultimo respiro. Perché l'ultimo respiro è dove dai tutto. No? Dai tutto. Non hai più niente. È arrivato lo spogliamento totale. E resti nudo con te stesso dopo aver dato tutto quello che sei. No? È così? E quello è il luogo proprio dell'amore, eh? Se il buon Dio ci fa la grazia di arrivare a quel punto e di poter dire: ti ho dato tutto nella semplicità del mio cuore, ti ho dato tutto, allora anche la morte diventa una festa, eh? Se noi tratteniamo, quello che tratteniamo diventa zavorra, diventa peso, diventa ostacolo. Ecco, ma chi è che opera dentro di noi questo passaggio? Chi è che ci permette di vedere dentro al sepolcro vuoto della vita, della nostra vita, della vita del mondo, di vedere la presenza del risorto? È la fede. Ma la fede, chi è che anima la fede? È proprio l'azione dello Spirito. Allora, proviamo a sentire questo brano di Romani, dove tutto questo viene, come dire, diventa una figura grandiosa, con la quale San Paolo vuole descrivere tutto quello che sta accadendo nel mondo. Dice: io ritengo che le sofferenze, i patemata, le cose che patisco, di questo tempo presente, rispetto a quello che deve venire, rispetto alla gloria che deve accadere, rispetto allo splendore di quello che sarà, dire le sofferenze dice poco, ma in greco patemata sono le cose che io devo subire, no? Le cose che io devo subire qui, in questo momento, che mi danno fastidio, che mi sentono un peso. Pensate alla nuora che sa tutto, che conosce la vita, che ti considera come l'ultima arrivata perché ormai tu sei vecchia o sei vecchio. Pensate, i patemata sono queste cose qua. Oppure l'amica che ti taglia i vestiti di dietro, no? E tu credi di avere una grande amica, ti confidi e poi dopo ti accorgi che quello che hai detto in grande segreto qui è risuonato sul campanile di come si chiama quel paese? Di Montanaro. E lì è un patemata, ti taglia via l'anima, no? Spero che non vi sia capitato tanto, ma comunque queste sofferenze non sono a confronto con quella che sarà la gloria futura, non hanno un paragone. Perché? Perché finalmente tutto sarà redento, cioè sarà restituito nella sua verità. Quella gloria che deve essere rivelata in noi. Questa vita, infatti, è stata sottomessa alla caducità, cioè al fatto di corrompersi, perché è limitata. La vita nostra di umani è una vita dentro il limite, quindi è sottoposta al limite, quindi alla corruzione, no? Le cose vive non si possono tenere lì in eterno. Una bottiglia di vino è viva, tranne quelle liofilizzate, quelle che sono impacchettate, per cui le puoi tenere lì tranquille, che loro sono vino morto. Ma il vino vivo non lo puoi tenere lì tranquillo, no? E quindi la vita non è una cosa di questo genere, è sottoposta alla caducità perché è dentro al limite. E poi dice, non perché lei lo voglia, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E qui chi è che l'ha sottomessa? Beh, da una parte lo spirito del male, perché è lui che ci gioca dentro nelle cose che non funzionano, E dall'altra parte è Dio stesso, perché è Dio stesso che non poteva creare una realtà che fosse esattamente identica a sé, no? Perché in filosofia si dice giustamente che due assoluti messi insieme si evitano a vicenda, o l'uno o l'altro. L'assoluto non può essere che uno, quindi Dio non poteva che creare dentro al limite. Ebbene, eppure, sottomessa alla caducità, nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Dunque, non c'è un frammento di questa storia, di questo mondo, di tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio, non c'è un frammento che non abbia dentro di sé, non nutra la speranza di poter entrare nello splendore trasparente del giorno in cui noi potremo essere gli uni di fronte agli altri, nella libertà dello Spirito e di fronte a Dio, nella gloria della sua bellezza. Cioè tutta la creazione è avvolta, proprio perché il Figlio di Dio è entrato dentro nella creazione, capite? Proprio perché il Figlio di Dio è entrato dentro nella creazione, Lui, l'amore personale, colui che è l'amore, che è soltanto amore, e quindi brucia tutte le scorie del mondo per renderle trasparenti della bellezza di Dio, della bellezza dell'amore. Quindi tutta la creazione partecipa di questo movimento. E poi continua e dice, perché non soltanto noi come figli di Dio partecipiamo di questa gioia, ma tutta la creazione, quindi anche il nostro corpo, perché il nostro corpo fa parte della creazione, no? E quindi abbiamo questo destino di poter essere nella gioia di un rapporto che è trasparente, perché noi stiamo male quando i rapporti non sono trasparenti, è vero o no? Quando uno guarda in faccia l'altro e ti accorgi che ti dice una parola, ma quella parola non corrisponde all'anima, allora lì ti senti ingannato. Ma il giorno verrà in cui tutto sarà chiaro, capite? Non avremo niente da nasconderci, anche delle nostre pecche. Che cosa faremo? Rideremo a crepapelle, perché diremo che cretini che siamo stati. Ma guarda te cosa mi è capitato, cosa mi capitava. Io ero lì che nutrivo pensieri così un poco malefici nei confronti di quel tale, di quella tale, e invece non era così. Ma che cretino che ero! E giù a ridere. Sì, sì, ma sarà così. Certo, nello stesso tempo gioiremo, perché vedremo le cose belle, vedremo... Ma guarda com'è carina quella mia sorella, che quando era in vita sembrava così, così scorbutica, e invece, guarda, aveva un animo bellissimo. Già questo lo facciamo quando muore qualcuno. Perché quando muore sono tutti belli, bravi, carini, non si muovono più, no? Ma in paradiso finalmente riusciremo a vedere le cose come veramente stanno, non come le immaginiamo. Dunque si entra, tutta la creazione nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, delle cose che si corrompono, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. La gloria e lo splendore dei figli di Dio, cioè di coloro che appartengono al Signore, sono suoi, generati da Lui. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino a oggi nelle doglie del parto. È come se tutta la creazione fosse l'atto di essere generata, l'atto di venire generata, no? Perché la generazione è il fenomeno più spettacolare della vita, no? Da un piccolo embrione che si sviluppa tutto quello che noi siamo. Noi eravamo un embrione, piccolissimo, sconosciuto persino a nostra madre, no? Perché se ne è accorto dopo un poco. Ma di che cosa se ne accorgeva? L'altro giorno vedevo mio nipote e mi dice: è un maschietto. Ah, è un maschietto? Bene, siete fortunati di poterlo sapere già adesso. Ma intanto sono già passati 5 mesi. No? La generazione è il fenomeno della gratuità assoluta, non puoi deciderlo tu, lo devi prendere come viene, no? La faccia che avrà, gli occhi che avrà, i capelli che avrà, ma quando lo vedi, tutti le mamme e tutti i papà restano meravigliati. Ah, è questo! È così, no? quindi noi viviamo come in un, all'interno della generazione di un parto. Il mondo che noi viviamo, questo mondo così che pensiamo così caotico, così strano, fatto di cinesi, africani, americani e quant'altro, più simpatici, meno simpatici, rompiscatole, rovinatori della tua tranquillità e quant'altro. Oh, sono parte di questa immensa creazione che sta camminando verso la gloria dei figli di Dio. Impressionante. Questa è la nostra fede. Nulla sfugge, capite? Nulla sfugge. E il principio è sempre quello. Il figlio di Dio è entrato dentro nella creazione umana, prendendo corpo umano, dunque plasmando tutta la realtà di quello che lui è. Allora, scusatemi una cosa, capite come è diverso stare dentro al mondo con questo sguardo rispetto a quello sguardo un po' bieco, un po' simile all'animale che guarda sempre in basso, per cui uno si spalanca il cuore. Uno dice, vabbè, posso anche morire tranquillo, perché sono all'interno di un dinamismo che mi sta portando verso alla contemplazione di quel volto che sarà la mia gioia, che sarà la mia pace. Fino ad oggi la creazione geme e soffre nelle doglie del parto. E non è la sola, ma noi dentro la creazione, noi che già possediamo le primizie dello Spirito, quindi le primizie, cioè l'affiorare dell'amore di Dio che già è seminato dentro di noi. Noi possiamo essere anche cattivi, capite? Possiamo essere anche cattivi, ma lo Spirito Santo semina l'amore di Dio dentro di noi ogni giorno, ogni giorno. E noi ogni giorno siamo il terreno dove questo seme di amore può sbocciare, può diventare storia e diventare la nostra gloria, diventare il nostro vanto. Vedete come la parola di Dio è molto più profonda di quella che noi leggiamo. Per questo brano lo conoscete a memoria. Dunque anche noi possediamo le primizie dello Spirito e gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Aspettando che cosa? Che si manifesti quel figlio che è dentro di noi. Perché? Perché noi non viviamo da figli, ma vorremmo vivere da padroni. Noi la vita, se voi osservate, tendiamo a viverla come se noi ne fossimo i padroni e non come coloro che la ricevono. Il figlio è colui che vive la vita ricevendola, non possedendola. Se noi gli diamo dei figli, non diciamo la mia vita, ma diciamo la vita che tu mi dai. Perché questa vita che tu mi dai ti appartiene. E io sono contento di dire che è tua. Giorno verrà in cui questo diventerà talmente chiaro che non lo puoi più negare. Adesso noi possiamo anche negarlo, possiamo dire oh, la mia vita, i miei beni, la mia intelligenza, la mia cultura, possesso, dominio. No? Invece il figlio non dice la mia casa, dice la casa di mio papà, ricordate?
Sì.
La casa di mia mamma, la casa di mia mamma è bella. Non è, cioè lui vive la vita ricevendola, il figlio riceve la vita. Perché Maria è l'immagine della credente? Perché è colei che vive ricevendo quello che il Signore gli chiede. Non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Noi aspettiamo che si manifesti questa vita di filiale che è dentro di noi, che è seminata dentro di noi. L'adozione ai figli e quindi la redenzione del nostro corpo. E cioè che il nostro corpo partecipi di questo sentimento della figliolanza, perché questa è la sua libertà. Vivere il nostro corpo come dato, come ricevuto, esserne grati, va bene che io sia così. E, no, e guardate che la nostra fisionomia noi la manterremo per sempre, perché è nostra e soltanto nostra, e Dio ce l'ha data perché sia eterna. Beh, è bello, dai. No. Vabbè, ho capito che se adesso hai delle rughe, magari le rughe spariscono, eh. Non con il belletto e con il nascondimento, ma per una trasfigurazione intima. Beh, già adesso noi lo vediamo, no? Quando una persona è buona e brava, ha un sorriso che ti incanta, no? Può essere anche deforme, può avere delle, come dire, delle impurità dal punto di vista estetico, quelle impurità che le veline tirano via con una acribia così, a volte persino mortale, perché a forza di fare le plastiche diventano poi dei mostri, no? Ma è la bellezza dell'anima che appare fuori, che si vede dal sorriso, dal modo di guardare, dal modo di stare, no? E anche il nostro corpo parteciperà di questo diventare figli. Lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi questo lo domandiamo, lo cerchiamo, no? L'abbiamo dentro come desiderio, come attesa. Lo attendiamo con perseveranza. E così lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Perché non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E il segno di questo è il nostro desiderio che rinasce continuamente. Siamo peccatori, cadiamo giorno per giorno, ma tuttavia rinasce sempre la fiducia e la speranza che domani sarà migliore, che domani accadrà qualcosa per cui non saremo schiacciati dal peso della vita. È lo Spirito Santo che agisce dentro di noi, che coltiva dentro di noi questa virtù della speranza, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori, cioè il Padre, sa quali sono i desideri dello Spirito, quali sono. È il desiderio fondamentale dell'amore. E poi con tutto il suo corteo di virtù, quali la pace, la cordialità, la serenità, l'accoglienza, eccetera, no? Ma sostanzialmente lo Spirito Santo, che è spirito di amore, genera dentro di noi il desiderio di volere bene, di far esistere volendo bene, di far sì che altri vivano grazie al nostro sorriso, grazie alla nostra attenzione, alla nostra cura, perché la vita è proprio si realizza quando la si moltiplica. Moltiplicare atti di amore e di vita vuol dire vivere. E questo lo fa lo Spirito Santo. Egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio, perché si realizza il disegno di Dio. Bene, poi a un certo momento va avanti e dice: ma allora chi ci separerà dall'amore di Cristo? che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Il Padre ci darà ogni cosa insieme al figlio, perché noi saremo concorporei con il figlio, parte del suo stesso corpo. E perciò il Padre fonderà dentro ciascuno di noi il suo amore, l'amore del suo figlio, per cui guardando noi si rallegrerà, perché dirà: è come mio figlio. Chi si separerà da questo amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Tutte queste cose ci possono separare dall'amore di Cristo? No. In tutte queste cose sono la tomba vuota. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in forza di colui che ci ama. Siamo vincitori dentro la tomba vuota, dentro tutti i nostri guai, dentro tutte le nostre peripezie, dentro tutte le nostre angosce. Siamo più che vincitori in forza di Lui che ci ama. E come ci ama? Ci ha amato fino a dare tutto se stesso per me, per noi. Quindi, io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, cioè enumera, secondo la visione degli antichi, tutto ciò che circonda il mondo, tutto ciò di cui il mondo è fatto. Bene, niente di tutto questo, né morte, né vita, né angeli, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, Signore nostro. Ecco la fede del cristiano, la fede del credente. Deve passare attraverso a tutte queste tribolazioni, a tutti questi patemata, a tutte queste sofferenze, deve passarci, perché quella è la tomba vuota, è la tomba del sacrificio, è il luogo dove tutto questo viene sepolto, per rinascere, per risorgere. E risorge come amore, come capacità di amore, quindi come capacità di vita. Ecco, quindi in questa pagina credo che noi tutti possiamo in qualche modo così riattualizzare dentro di noi che cosa voglia dire che il Signore Gesù è risorto. Cioè, non può più essere una parola vuota. Adesso io vi prego, quando durante la messa ripetete annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, fermatevi un istante con la mente, con la coscienza, pensate a tutto quello che abbiamo detto quest'oggi, no? Annunciamo davvero che tu sei entrato dentro nella sofferenza della morte. È vero, è proprio vero. Non hai fatto finta di morire, no? No, sei entrato dentro, là dove io ho paura, sei entrato nel buio della mia morte, sei entrato là, ma vi sei entrato come Dio, cioè come colui che vince la morte, il limite, la sofferenza e il male. E quindi tu, dentro a quella mia situazione, a questa situazione del mondo intero, vi entri dentro per liberarla. Quando avverrà? Beh, avverrà alla fine. Alla fine vedremo tutto. Alla fine tutto sarà chiaro. Adesso lo vediamo nella fede. Sarà? Bene, care sorelle, cari fratelli, diceva il parroco. Adesso avete davanti a voi un mese che vi prepara l'avvento. e dopo avete l'Avvento che vi prepara il Natale, e dopo avete il dopo Natale che vi porta alle porte della Quaresima. E così la vita continua. La prossima volta, dice Sor Maurizia,
le prossime due volte sarà di domenica, cosa un po' diversa da solito.
Ah, domenica, sì, non mi ricordo più, perché sì, io ho scuola sabato.
Appunto, li ho scritti in rosso proprio per...
Vabbè, se ce la fate, sarà domenica pomeriggio. Anche meglio? Sì, una volta nelle chiese, nelle parrocchie, si faceva il catechismo la domenica pomeriggio, vero? E questa volta siamo obbligati perché io al sabato di questi mesi qua ho scuola.
Domanda, stai meglio adesso?
Ah sì, adesso che vi ho parlato mi sento liberato.
Ci siamo accorti dalla voce.
Ah sì?
Quando hai incominciato avere una voce un po' più...
sommessa. Ero stanco del viaggio. Adesso bisogna riposare. No, il vostro ascolto mi riempie di pace, mi restituisce. Bene. Allora, buon tempo e buona. Dobbiamo dire buon Natale a questo punto. Ci risentiamo su questi teleschermi allora prossimamente. Ma tanto passa talmente in fretta che non ce ne accorgiamo. Perché scusate, non era qualche giorno fa che eravamo qua a fare il ritiro spirituale. Il tempo va via e l'uomo non se ne accorge. Bene, diciamo l'Ave Maria insieme?